Benvenuti agli ascoltatori. Oggi facciamo un approfondimento sul mondo dell'anguria. È un frutto che conosciamo tutti, certo, ma sta vivendo delle trasformazioni davvero notevoli. Esploreremo un po' le dinamiche di mercato, le novità varietali, si parla di colori nuovi, formati diversi, e poi anche le scoperte scientifiche per rendere la coltivazione più, diciamo, robusta. L'idea è dare un quadro chiaro, ecco, delle sfide ma anche delle opportunità per chi lavora nel settore. Allora, partiamo dalla situazione attuale. Le fonti, ci dicono che il mercato è un po' altalenante, molto legato al tempo, ovviamente. Ci sono state annate buone, tipo il 2021, con vendite su nella GDO, però si sentono anche pressioni sui costi, la manodopera che scarseggia. Questo sembra portare un po' di cautela, forse anche meno superfici coltivate.
Sì, è una fotografia abbastanza precisa. E quello che si nota, direi con forza, è una specie di biforcazione nella domanda. Da un lato c'è ancora il mercato più tradizionale, ma penso ai mercati, alla vendita diretta, che cerca il pezzo grande, l'anguria classica, perché magari la associa a un sapore migliore. Però dall'altro lato, nella GDO, la tendenza è tutta verso la praticità. Quindi prodotto già tagliato, a quarti soprattutto, e poi formati più piccoli. Le midi, quelle striate o nere, le mini. Ci sono aziende come AgriEuropa che ci stanno investendo parecchio, E poi le senza semi, magari sui 7-10 kg.
E questa spinta alla comodità, come si riflette sulla filiera?
Impatta parecchio. Cambiano le logiche, servono packaging appositi, varietà che si prestano. E poi c'è il tasto dolente dei costi. Sono aumentati un po' su tutta la linea, dai concimi agli imballaggi, e questo mette sotto pressione i margini, ovviamente. L'export, certo, è una valvola di sfogo, la Germania, per esempio, ma lì la concorrenza c'è e come? Turchia, Grecia, l'Est Europa. E il clima? Il clima comanda sempre.
Interessante. Senti, ma passiamo all'innovazione, che qui sembra ci sia parecchio fermento. L'anguria gialla, per esempio, se ne sente parlare. Cosa ha di speciale?
Ah, quella è una storia affascinante. È nata in Giappone con tecniche di innesto, quindi non è OGM, è importante dirlo. E si sta diffondendo anche da noi, sai? Basilicata, Lazio, Sicilia. La particolarità è proprio la polpa gialla. Questo perché manca il licopene, quello che dà il rosso, ma invece è ricca di beta-carotene, vitamina A. E il sapore? Dicono sia dolce con delle note quasi esotiche, tipo mango ananas. Pesa sui 4-6 kg, un formato che piace alle famiglie, diciamo, moderne.
E non è finita lì, vero? Ho letto che si pensa già ad altri colori.
Esatto, la ricerca non si ferma. Si sta lavorando all'anguria con la polpa arancione, incrociando le gialle e le rosse. Ma guarda, l'innovazione non è solo una questione di colore, Si cerca di migliorare tutto. Il sapore, la croccantezza, i nutrienti e poi aspetti agronomici chiave, come la resistenza alle malattie, la conservabilità dopo la raccolta. Superare problemi storici, tipo la spaccatura del frutto, per avere angurie che durano di più, resistano meglio ai trasporti.
E poi c'è questa cosa che suona quasi fantascientifica, la mela angulia.
Sì, sì, la mela angulia. È un concetto intrigante. Parliamo di frutti piccolissimi, sotto il chilo e mezzo. Senza semi, dolci, croccanti. Pensati per mangiarli da soli o in due. E forse, chissà, adatti anche a coltivazioni verticali, più innovative. L'obiettivo, poi, per tante di queste novità, è anche anticipare la stagione. Arrivare sul mercato prima, magari già ad aprile, con un prodotto italiano di qualità.
Che cambia? Stress idrico, salinità, sono problemi crescenti. Cosa sta facendo la scienza per rendere l'anguria più tosta, diciamo?
Qui la ricerca sta facendo passi da gigante. Per esempio, c'è uno studio cinese molto interessante. Hanno identificato due geni, CLWRK61 e CLLA55, nomi tecnici, lo so, ma in pratica lavorano insieme per far tollerare meglio alla pianta lo stress da sale. Uno di questi, il CLWRK61, funziona un po' come un interruttore generale, diciamo. Attiva centinaia di altri geni che aiutano la pianta a difendersi quando c'è troppo sale nel terreno. Certo, dall'identificazione all'applicazione in campo ci vuole tempo, però apre strade importanti per coltivare in zone costiere o dove l'acqua non è ottimale.
Capisco. E per la siccità? Altro tema caldissimo.
Anche lì ci si muove. In Cile, per esempio, un centro di ricerca, il CEAF, sta lavorando molto sugli innesti. Innestano l'anguria su piante parenti, tipo la Lagenaria siceraria, che usano l'acqua in modo molto più efficiente. Hanno trovato delle varietà locali, degli ecotipi, che sembrano promettenti, e studiano proprio come fanno ad adattarsi, magari con radici diversi. Insomma, sia la tolleranza al sale che quella alla siccità sono, direi, fondamentali per un futuro sostenibile della coltivazione.
Dunque, per tirare un po' le somme, da una parte il mercato che chiede praticità, piccolo, senza semi, già pronto, mettendo però sotto stress i costi. Dall'altra, l'innovazione varietale che risponde alla grande, con colori, formati e caratteristiche agronomiche sempre migliori.
Esatto. E poi la scienza, che dà strumenti concreti per affrontare le sfide ambientali come il sale e la siccità. E questo forse ci lascia con una domanda aperta, su cui riflettere. Come si bilancerà in futuro questa spinta del consumatore alla convenienza, magari a tutti i costi, con la necessità per chi produce di essere sempre più sostenibile e resiliente, visto il clima che cambia e le risorse che non sono infinite?